È il momento del nostro approfondimento e oggi il nostro focus è su un problema di cui abbiamo discusso spesso qui su Rete 2. Ci troviamo nel bel mezzo di una crisi nazionale della salute mentale dei giovani. Lo ha detto pochi giorni fa Vivek Murthy, Surgeon General degli Stati Uniti, cioè la massima autorità statunitense in materia di sanità pubblica. Il Surgeon General ha presentato un documento che mette insieme diversi studi su quelli che sono i rischi legati alla presenza di giovanissimi sui social e i problemi che questa presenza potrebbe causare nella loro crescita, soprattutto per quanto riguarda la costruzione della loro sfera emotiva. Il rapporto tra giovani e social media è un tema di cui si parla da tempo, ma questa volta il messaggio arriva effettivamente da un'autorità sanitaria che di solito si esprime in modo cauto. E al di là del tono allarmista, questo messaggio ovviamente solleva diverse domande. Davvero questa crisi ha ripercussioni solo sulla salute mentale dei giovani? I social media sono la causa oppure sono il sintomo di un problema che va ricercato in realtà altrove nella società? Sono alcune delle domande che porremmo ai nostri ospiti che presento. Prima di tutto, buongiorno Alessandro Longo, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, lei è. Ecco, sento una respirazione vicino al microfono, se magari la può. Non so se si tratta di Alessandro
Buongiorno.
Longo o di Marcello Aieng. Ecco, perfetto. Alessandro Longo, io la presento, lei è giornalista, scrittore, esperto in nuove tecnologie, direttore di agendadigitale.eu e di cybersecurity360.it e con noi c'è anche Marcello Ienca. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è ricercatore in etica e politiche della salute al Politecnico Federale di Zurigo e lavora anche presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Salute. Ecco, io sento ancora molta respirazione nel microfono, se può tenerla un po' distante, non so di chi sia, ma ecco, così è perfetto. Mi scuso, ma purtroppo si sente molto in radio, quindi ecco, meglio così. Allora, iniziamo dicendo che di Vivek Murthy, il Surgeon General, e delle sue dichiarazioni abbiamo già parlato la scorsa settimana, proprio qui ad Alphaville, dove però al centro del dibattito avevamo posto il tema della solitudine, un altro tema sollevato da questo personaggio e definita dallo stesso Murthy la nuova epidemia. Ecco, Marcello Ienca, proviamo a uscire dalla narrazione del mondo degli adulti che così guarda con preoccupazione a quello dei ragazzi e delle ragazze incapaci, secondo gli adulti, di vedere il pericolo davanti a loro. Il documento del Surgeon parla di sviluppo di disturbi come anoressia, bulimia, depressione, ansia sociale nei più giovani. E però la domanda è: sono solo i giovani a risentire dell'utilizzo di questi mezzi o è una cosa più generalizzata?
Beh, anzitutto è una domanda complessa e va sottolineato che finora la comunità scientifica ha mantenuto un approccio molto cauto per una ragione molto semplice, ovvero che i social media esistono da pochi anni e pertanto si è cercato di avere un approccio basato sull'evidenza scientifica e raccogliere prima i dati necessari per una valutazione di questo tipo. E un altro caveat che va fatto è che in psicologia in particolare è molto difficile stabilire dei rapporti causali. Noi possiamo stabilire delle correlazioni statistiche, però è molto
Ecco,
difficile.
la sento un po' male in questo momento, salta ogni tanto la comunicazione. Stava dicendo della sitografia.
Sì, stavo dicendo che in psicologia è molto difficile stabilire dei rapporti causali, causa-effetto, no? Noi possiamo stabilire delle relazioni di correlazione statistica tra determinati fattori e effettivamente, come questo recente rapporto sembra mostrare, è sempre più chiaro che c'è una correlazione statistica tra determinati social media e sono degli come diceva lei, legati alla depressione, all'ansia, dipendenza, disturbi del sonno, disturbi dell'immagine corporea e isolamento sociale. Ora, chiaramente non sono soltanto gli adolescenti a pagarne le conseguenze, però gli adolescenti sono in prima linea perché sono più esposti per un duplice motivo. Anzitutto perché sono degli utilizzatori maggiori, più frequenti proprio in termini quantitativi di queste tecnologie. Un adolescente trascorre in media un periodo di tempo maggiore su una piattaforma social e secondo poi perché gli adolescenti sono una popolazione più fragile, quindi essendo un'età molto delicata quella dell'adolescenza in cui avviene lo sviluppo tecnologico, allora sono anche più esposti, più fragili, più vulnerabili agli impatti che questi social possono avere su appunto determinati processi come disturbi dell'attenzione, l'apprendimento, lo sviluppo di una propria immagine corporea, nonché appunto la qualità del tono dell'umore che è associata a disturbi di depressione ed ansia.
Marcello Jenka, quindi questa presa di posizione della massima autorità di sanità pubblica americana la convince effettivamente esiste un rapporto in qualche modo comprovabile di causa effetto o è una forma di allarmismo alla quale siamo stati abituati, per esempio quando sono apparsi i primi videogame o altre forme di intrattenimento?
No, come dicevo poc'anzi, è molto difficile stabilire dei nessi causali in psicologia. La psicologia è una scienza principalmente correlativa. Noi possiamo stabilire delle relazioni statistiche, statisticamente attendibili tra determinati gruppi di fattori. Quindi avere la certezza che ci sia un rapporto causale non è facile. Però sarei molto restio a parlare di allarmismo perché in quest'ultimo decennio abbiamo acquisito una evidenza scientifica molto ampia, variegata e corroborata nel tempo circa l'impatto negativo dei social media sulla psicologia, soprattutto sulla psicologia dello sviluppo, sulla psicologia dei giovani e degli adolescenti. Quindi questo report non altro che comprovare, certificare quello che ormai si sta rivelando essere il nuovo consenso scientifico sull'impatto dei social sulla psicologia, soprattutto sulla psicologia giovanile. Chiaramente va fatta un'altra precisazione, ovvero che quasi dinamica ecofattoriale, cioè i social media non sono l'unico fattore a determinare un'epidemiologia molto seria di disturbi nelle popolazioni più giovani che purtroppo sta affrontando, però sono possibile con una certa certezza.
Adesso purtroppo sentiamo molto male. Io farei intervenire Alessandro Longo a questo punto.
Buongiorno.
A lei che effetto ha fatto invece queste dichiarazioni molto, molto significative, anche molto pesanti di questa autorità molto importante dal punto di vista della sanità pubblica?
Beh, era un annuncio che arriva da lontano, cioè noi esperti bene o male ce lo aspettavamo, sono anni che escono rapporti, studi, inchieste giornalistiche sui social e i minori, tanto abbiamo anche pubblicato, ricordiamo l'inchiesta del Wall Street Journal, ma ci sono anche delle indagini di alcuni senatori del Congresso americano che hanno fatto questa prova, hanno aperto un profilo a nome di una persona di 12-13 anni e nel giro di pochi minuti questo profilo di TikTok, in quel caso, è stato inondato di video inopportuni, video che parlavano di bulimia, di diete sbagliate, anche purtroppo video che suggerivano tentativi di suicidio da parte chiaramente di teenager, quindi tutti video pericolosi per la salute mentale dei ragazzi. Quindi quello che ha fatto adesso il Surgeon General, quindi insomma la massima autorità sanitaria americana in questo rapporto, è fare il punto di tutti gli studi e lanciare un allarme abbastanza circoscritto, dando però anche, questo è molto interessante, alcune raccomandazioni ai genitori, ai ragazzi, ai legislatori e anche alle piattaforme, anche addirittura ai ricercatori su cosa fare per provare ad arginare questo problema. Ora, per essere più precisi, questo rapporto che io ho letto ha quindi anche qualche elemento positivo, cioè dice che i social network aiutano i ragazzi a fare community, in particolare i ragazzi che appartengono ad alcune minoranze discriminate, si pensi per esempio LGBTQ, no? E tutti quelli o minoranze etniche che difficilmente magari nella loro vita fuori dai social network riescono a trovare persone come loro, a trovare insomma persone che la pensano come loro, rappresentati i loro valori e le loro situazioni, invece nei social network possono più facilmente incontrare qualcosa con cui avere un rapporto, perché appartengono a una minoranza, però sono anche uno strumento molto positivo di creatività, di
Certo.
espressione. Ormai insomma, è impensabile che un ragazzo, un teenager, possa essere completamente fuori da TikTok, da Instagram. Sono rari i casi, perché sono un mezzo di comunicazione, di espressione, come noi avevamo altri mezzi quando eravamo dei ragazzi. E tutto questo è positivo, non andrebbe buttato via con l'acqua sporca, no? Però il problema è che poi ci sono tante altre cose che non vanno. Forse ci sono due grandi categorie. La prima, come si legge ancora nel rapporto, che ci sono troppi bambini sui social network, che sì, perché ricordiamo che le leggi dicono che fino a 13 anni tu non puoi iscriverti a un social network se non con attenta osservazione di tutti e due i genitori. Queste piattaforme non sono pensate per norma, per contratto, per le persone sotto i 13 anni. Quindi c'è un primo problema, diciamo così, di rispetto delle norme, perché poi alla fine significa che i bambini fanno qualcosa inadatto
Alla
alla
loro
loro
età.
età, a prescindere, ecco. E poi c'è un altro problema, che i teenager, ecco, sono esposti a una percentuale un po' troppo alta di contenuti inopportuni, nonostante i filtri delle piattaforme, ancora troppo di frequente compaiono video o immagini che stimolano diete insalubri, che di nuovo possono suggerire metodi per farla finita, e altre cose che, secondo alcuni studi, non ancora del tutto conclusivi, però bisogna dire, secondo alcuni studi, questi video, i social network in generale, potrebbero peggiorare sindromi e depressioni e anche insomma malesseri dei ragazzi. Quindi ci sono alcune evidenze ancora non conclusive che portano verso quella direzione.
E quindi che fare, Alessandro Longo? È una domanda ovviamente grossa e importante, ma viene però il dubbio che in realtà quello che si dice dei social sia in realtà un po' un sintomo di qualcos'altro che i social ci indicano.
Certo.
Non ha questa
È anche
sensazione anche lei?
possibile anche questo, che ci sia solo quella che si chiama correlazione, non un legame di causalità, ossia sì, i ragazzi, molti ragazzi sui social sono anche depressi, ma forse non a causa dei social, ma perché ci sono delle condizioni sociali generali che forse spingono di più i ragazzi all'isolamento in questo periodo storico. Il Covid sappiamo che tra l'altro ha dato purtroppo un impatto molto negativo alla
Certo.
condizione di salute mentale dei ragazzi soprattutto. Quindi no, di nuovo il rapporto dice che serve altra ricerca. Una delle raccomandazioni è proprio questo: invito i ricercatori a studiare di più il fenomeno, perché non c'è abbastanza ricerca per chiarire effettivamente l'impatto positivo o negativo dei social sui ragazzi e sui minori in generale, e sulle persone forse dovremmo dire anche in generale. Quindi non ne sappiamo ancora abbastanza, e questo è uno dei problemi. Non ne sappiamo ancora abbastanza, anche se ci sono sempre più studi che sembrano indicare, come indizi, forse non come
Sì.
prove conclusive, che ci possono essere degli effetti negativi sulla salute mentale dei ragazzi. Quindi questo è un primo punto, bisogna studiare di più. Prima raccomandazione. Seconda raccomandazione, che è poi simile, ai genitori: anche voi dovete studiare di più, cioè dovete capire meglio i social, come funzionano, perché sono pane quotidiano dei vostri figli. Dovete capire un po' meglio cosa fanno i vostri figli sui social, in particolare, anche parlare di più con i vostri figli, raccontando gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, i pericoli dei social. Ci sono anche, tra l'altro, varie altre problematiche di cui non abbiamo parlato, come il cyberbullismo, l'hate speech, quindi tutti quei fenomeni di discriminazione che possono colpire soprattutto le minoranze
Certo.
sessuali o etniche, insomma, e anche purtroppo altri problemi ancora più gravi, come il cosiddetto grooming, cioè insomma pedofilia e adescamento. Anche questo è purtroppo un problema di cui i figli devono essere messi al corrente. Ecco, non date il vostro indirizzo a persone conosciute sui social, non date nessun elemento che possa permettere l'identificazione di dove siete, dove andate, la vostra casa, la vostra scuola, il vostro tragitto da casa a scuola. Non date, questa è una classica raccomandazione che viene data dagli esperti.
Ecco, io su questo tema vorrei coinvolgere nuovamente Marcello Jenka, che credo ci senta ancora in linea, Marcello Jenka.
Sì, vi
Ah,
sento bene.
benissimo. Ma allora, abbiamo parlato di alcune indicazioni che arrivano, no? Per contrastare così l'influenza che può essere molto negativa dei social, in particolare sui giovani. Gli Stati Uniti hanno lanciato una strategia nazionale per promuovere la connessione sociale, no? Contro invece quella che è una connessione virtuale, mentre Giappone e Gran Bretagna hanno introdotto la figura istituzionale del ministro della solitudine. Marcello Jenka, dal momento che lei lavora per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Salute, la Svizzera come si sta muovendo? Sì, si sta muovendo per contrastare gli effetti negativi dei social sulla salute mentale. C'è un dibattito da questo punto di vista.
Sì, c'è un dibattito attualmente in corso e la Svizzera si sta muovendo bene per quanto riguarda lo sviluppare le cosiddette coping strategies, cioè delle strategie che sono in grado di mitigare il livello di impatto negativo che i social generano sulle nostre nuove generazioni. Quindi appunto favorire la cosiddetta alfabetizzazione digitale che serve a promuovere uno sviluppo responsabile e un utilizzo responsabile di queste piattaforme, introdurre anche dei filtri sociali, diciamo, di intermediazione nell'utilizzo di queste tecnologie. Purtroppo una cosa che non possiamo fare è influire direttamente sullo sviluppo e sul design tecnologico di queste piattaforme, perché le piattaforme social, le più utilizzate sono interamente sviluppate all'estero, quasi esclusivamente negli Stati Uniti e in Cina. E pertanto noi come svizzeri, ma più in generale come europei, abbiamo una capacità di impatto, di modifica di queste tecnologie limitata. Quello è un po' il problema a monte, perché tutti i problemi delle piattaforme social nascono dal fatto che sono dei modelli tecnologici basati su proprio quella che possiamo chiamare una corsa alle armi della psicologia umana, una corsa alle armi dell'attenzione, perché sono le piattaforme la cui modalità di monetizzazione si basa esclusivamente sulla quantità di tempo che gli utenti passano sulla piattaforma e sulla quantità di dati che gli utenti condividono su queste piattaforme. E quindi abbiamo un po' le mani legate.
Sì, tra l'altro il design, no, di queste piattaforme è anche volto a valorizzare tutti i contenuti che in qualche modo così aumentano la polemica, la discussione spesso
L'engagement.
violenta, un engagement così spesso molto disequilibrato. Quindi c'è anche questo elemento qui. Ma Marcello Jenka, d'altra parte, però Alessandro Longo giustamente sottolineava anche elementi positivi, no? Che possono fornire questo tipo di strumenti, per esempio a delle minoranze o a delle persone che non necessariamente riescono a trovarsi con i propri simili. Dunque, la possibilità, in fondo, di non sentirsi soli. Secondo lei è una sensazione reale? In qualche modo i social ci possono aiutare a superare l'isolamento di un mondo non sempre facile, oppure è soltanto una cosa che ci immaginiamo, una cosa immaginaria del tutto virtuale che poi non ha nessun fondamento?
Beh, in etica della tecnologia si parla spesso di tecnosoluzionismo, no? Quando cerchiamo di dare una soluzione esclusivamente di tipo tecnologico a dei problemi sociali. I social media sembrerebbero essere questo, cioè c'è effettivamente un problema di isolamento sociale nelle nuove generazioni, i nostri giovani sono sempre più isolati socialmente e tanti report in tante nazioni lo dimostrano, pensare di poter utilizzare esclusivamente la tecnologia per risolvere questo problema sembra un po' voler mettere un cerotto in emorragia. E anzi, appunto, abbiamo dei dati, lo diceva anche Longo prima, che dimostrano come se da un lato i social sono pensati in parte anche per risolvere problemi di isolamento sociale, hanno creato dei problemi aggiuntivi di isolamento sociale perché l'utilizzo eccessivo di queste piattaforme ha contribuito a ridurre le opportunità di sviluppare e mantenere relazioni significative offline e quindi portando a sentimenti di solitudine e alienazione. Non a caso uno dei più importanti psicologi a livello mondiale, Jonathan Haidt, ha sostenuto che i rischi delle piattaforme social sono uno dei quei rari casi del recente sviluppo tecnologico in cui i rischi sono maggiori dei benefici e pertanto la risk-benefit analysis è positiva in favore dei rischi. Quindi adesso non dobbiamo necessariamente condividere la valutazione di Jonathan Haidt, però appunto dobbiamo essere consapevoli che c'è un fattore di rischio molto elevato.
Alessandro Longo, c'è in qualche modo la capacità da parte in particolare delle nuove generazioni che utilizzano questi social di mettere a punto degli strumenti di gestione in qualche modo, di anticorpi rispetto agli elementi più negativi che comporta l'utilizzo di questi social network?
Beh, le piattaforme continuano a dire, quindi TikTok, Instagram e Snapchat sono questi principali social network usati dai minori, continuano a dire che loro hanno dei filtri, dei moderatori e anche dei sistemi di intelligenza artificiale per bloccare i contenuti inopportuni, pericolosi, hanno anche dei sistemi per espellere i minori di 13 anni una volta che li trovano, ma sono ancora comunque tantissimi questi 13 anni, questi infra 13 anni, secondo diversi studi. In Europa circa il 30-50% dei bambini tra i 10 e i 12 anni è su TikTok o su Instagram, quindi comunque ce ne sono ancora tantissimi nonostante questi sistemi. E il rapporto americano che abbiamo citato all'inizio del Surgeon General effettivamente dà anche questa raccomandazione: migliorate i vostri sistemi di filtro, contro i contenuti inopportuni anche per bloccare eventuali bambini presenti sulla piattaforma. C'è però qualcos'altro che dice che è molto importante: dovete aumentare la trasparenza di come funziona il vostro algoritmo, dovete anche sottoporre, questo è un concetto nuovo e abbastanza evoluto, dovete migliorare gli audit, cioè insomma dovete riuscire a prevedere le conseguenze delle vostre tecnologie prima che queste tecnologie siano diffuse al massimo tra la popolazione. Questo è un concetto molto nuovo, cioè in tecnologia solitamente quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni, possiamo dire, cosa è stato? Si è innovato e basta, senza preoccuparsi delle conseguenze. Facebook, Zuckerberg, il padrone di Facebook, l'ha detto, lo diceva prima, no? La cosa importante era muoversi veloce e rompere cose. Quindi è il concetto fondamentale dell'innovazione che è venuta sulla Terra negli ultimi 20 anni, era proprio questo: facciamo le cose, innoviamo, non preoccupiamoci delle conseguenze. E ora, negli ultimi anni, i legislatori cominciano a dare un messaggio diverso, anche in Europa, cioè preoccupatevi delle conseguenze, ma prima di fare le cose, cioè quando iniziate a elaborare nuove piattaforme,
Ecco,
variazioni
sembra già che
dell'algoritmo,
si cerchi di chiudere
studiate
il
le possibilità.
recinto quando i buoi sono già fuggiti. Adesso
Sì.
siamo già a un altro livello, ci sono le intelligenze artificiali, insomma.
Anche su quello viene detto, anche su quello viene detto. Anche alcune aziende dell'intelligenza artificiale, come Sam Altman di OpenAI, che ha fatto ChatGPT, inizia a dire dovremmo fare degli audit, dobbiamo studiare gli impatti delle tecnologie nuove che faremo prima però di pubblicare queste tecnologie.
Io tornerei con Marcello Jenka sulla questione così di quanto ci stanno cambiando questi social network per concludere la nostra chiacchierata di oggi, perché le neuroscienze sociali ci dicono che noi esseri umani abbiamo un cervello sociale e che il contatto fisico ci aiuta, no, a diluire le sensazioni negative. Ecco, che cosa succede? Cosa ci può succedere quando una relazione sociale è invece mediata da un dispositivo elettronico?
È la disintermediazione nel rapporto persona-persona che viene resa possibile dal mezzo tecnologico fa sì che tanti di quei meccanismi psicologici che abbiamo sviluppato proprio evolutivamente per l'interazione tra uomo e uomo vengono meno. E questo è uno dei meccanismi che spiega i processi di polarizzazione sulle piattaforme social. Il livello di empatia nella comunicazione reciproca, che è in qualche modo basato su delle componenti extraverbali legate all'interazione faccia a faccia, vengono meno. E questa è una delle spiegazioni del perché sui social una conversazione tende ad avere un'escalation molto più rapida verso un litigio o una diatriba.
Ecco, no,
In altri
certamente possiamo concludere questa chiacchierata perché siamo proprio al termine, dicendo che proprio la mancanza, no, della possibilità di così, mettere in gioco l'empatia personale che nasce dalla vicinanza fisica porta a volte agli elementi più negativi che spesso viviamo sui social network, su queste tecnologie che ormai sono la quotidianità per tutti e tutte noi. A me non resta che salutare i nostri ospiti e ringraziarli, Alessandro Longo, giornalista,
grazie.
scrittore esperto in nuove tecnologie, direttore di agendadigitale.eu e di cybersecurity360.it. Grazie mille.
Grazie.
E Marcello Ienca, ricercatore in etica e politiche della salute al Politecnico Federale di Zurigo. Grazie, a presto.